Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Lo leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dall'ottavo capitolo, raggiungere il Supremo, il verso numero 7.
Tasmat.
Tasmat.
Sarveshu.
Sarveshu.
Kaleshu.
Kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu. Mam. Anusmara.
Anusmara.
Yudhya.
Yudhya.
Cha.
Cha.
Mam anusmara yudhya cha.
Mam anusmara yudhya cha.
Mam anusmara yudhya cha. Mayi arpita,
arpita
mano,
mano
buddhir,
buddhir.
Mayi arpita mano buddhir,
mayi arpita mano buddhir,
mayi arpita mano buddhir,
mayi arpita mano buddhir.
Mam,
mam
evaishyasi,
evaishyasi
asamshaya,
asamshaya.
Mam evaishyasi asamshaya.
Mam evaishyasi asamshaya.
Mam evaishyasi asamshaya.
Mam evaishyasi asamshaya.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Mam anusmara yudhya cha.
Mam anusmara yudhya cha.
Mayarpita mano buddhir.
Mayarpita mano buddhir.
Mame vaishyasya samshaya.
Mame vaishyasya samshaya.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Mam manusmara yudhya cha.
Mam manusmara yudhya cha.
Mayarpita mano buddhir.
Mayarpita mano buddhir.
Mam evaishyasya samshaya.
Mam evaishyasya samshaya.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Mam anusmara yudhya cha.
Mam anusmara yudhya cha.
Mayarpita mano buddhir.
Mam evaishyasya samshaya.
Tam sarveshu kaleshu.
Mam anusmara yudhya cha.
Mayarpita mano buddhir.
Mayarpita mano buddhir.
Mam evaishyasya samshaya.
Mam evaishyasya samshaya.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Mam manusmara yudhya cha.
Mam manusmara yudhya cha.
Mayarpita mano buddhir.
Mayarpita mano buddhir. Mam evaishyasya samshaya. A provare.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Tasmat sarveshu kaleshu.
Mam anusmara yudhya cha.
Mam anusmara yudhya cha.
Mayarpita mano buddhir.
Mayarpita mano buddhir.
Mam
evaishya asamshaya. Mam evaishyasya samshaya. Mataji.
Tasmat
Asmat sarveshu kaleshu Mamanusmara yudhyacha Mayarpita manu buddhir Mame vaishyasya samshaya Tasmat sarveshu kaleshu Mamanusmara yudhyacha Mayarpita manu buddhir Mame vaishyasya samshaya
Tasmat, perciò,
sarveshu,
in ogni,
kaleshu,
tempo,
mam,
me,
anusmara,
continua a ricordare,
yudhya,
lotta,
cha,
anche,
mayi,
a me,
arpita,
arrendendo
mana
mente
buddhi
intelletto
mam
a me
eva
sicuramente
eshyasi
verrai
asamshaya
al di là di ogni dubbio. Traduzione.
Guarda se c'è qualcuno che sta scrivendo qualcosa di non si sente, si sente male.
Perciò, Arjuna, pensa sempre a me nella mia forma di Krishna, pur continuando nel tuo dovere di combattere. Dedicando a me le tue azioni e fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza dubbio verrai a me. Commento di Sudina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. C'è qualcosa? Krishna dà ad Arjuna un insegnamento molto importante per chiunque sia impegnato in attività materiali. Il Signore raccomanda di non abbandonare i doveri e le occupazioni abituali, ma di accompagnarli con il ricordo costante di Krishna, grazie al canto del Mahamantra Hare Krishna. Questo canto ci purificherà da ogni contaminazione materiale e ci terrà con la mente e l'intelligenza assorti in Krishna. Cantando i nomi di Krishna raggiungeremo senza dubbio il pianeta supremo Krishna Loka. Rileggiamo il verso insieme. Perciò Arjuna, pensa sempre a me nella mia forma di Krishna, pur continuando nel tuo dovere di combattere. Dedicando a me le tue azioni e fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza dubbio verrai a me. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutadeshi Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvese Sunyavati Paschita Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadigore Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Allora, perciò Arjuna pensa sempre a me nella mia forma di Krishna, pur continuando nel tuo dovere di combattere, dedicando a me le tue azioni e fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza dubbio verrai a me. Questo è il metodo per tornare da Krishna, molto semplice, sintetico, semplice. Krishna, per chi sentisse questo nome per la prima volta, Krishna è la suprema personalità di Dio. Dio esiste, altrimenti nulla esisterebbe. Per capire è semplice, basta comprendere facilmente il significato di energia e fonte di energia. un'energia non esiste senza una fonte, quindi tutto quello che esiste, che è energia, per forza ha una fonte. Questa fonte nella lingua sanscrita si chiama Krishna. Sanscrito è la lingua da cui si sono poi sviluppate le varie lingue che esistono, la maggior parte delle lingue che esistono oggi al mondo, incluso la lingua italiana, che è una lingua indoeuropea. In questa lingua originale, questa fonte da cui emanano tutte le energie, da cui stanno emanando tutte le energie in questo momento, si indica il nome Krishna.
Però sai una cosa.
Comunque, stiamo dicendo che esiste Krishna, che è la fonte di tutto, di tutte le energie, di tutto ciò che esiste. Tutto emana da Krishna. E proprio questo nome Krishna significa proprio questo. Significa che tutto emana da lui in quanto lui possiede tutto. Quindi questo suono Krishna indica la forma sonora della fonte di tutto ciò che esiste. Significa proprio che possiede tutto, perché tutto emana da lui, quindi significa che possiede tutto. A volte si parla dell'assoluto come il tutto, ma in effetti l'assoluto è più del tutto, è la fonte di tutto. Tutto ciò che esiste emana da lui, in questo momento sta emanando da lui. E poiché tutto ciò che esiste emana da lui, lui è infinitamente affascinante. Molto semplice. Affascina chiunque. Perché? Perché tutto ciò che esiste lo possiede. Lui possiede tutto. Tutto emana da lui. Quindi è infinitamente affascinante. Non è neanche difficile da capire. Ecco perché il nome Krishna indica l'infinitamente affascinante. Attrae tutti. Ora, noi nel mondo materiale, che è soltanto una piccola dependance dell'intera esistenza, del mondo intero. Il mondo intero non è soltanto l'universo materiale. L'universo materiale è soltanto una piccola parte del mondo, dell'universo. L'universo intero comprende tutto, e in mezzo a questo tutto una piccola parte è tutto l'intero universo materiale nel quale ci troviamo noi, la materia. L'universo materiale è composto di materia, materia insensiente, inerte, che non pensa, non sente, non vuole, non desidera. Questo mondo materiale è una piccola parte dell'intero mondo, che invece per natura è spirituale, ovvero è tutto è vivo, non c'è niente che non c'è alcunché di morto, è tutto vivo, non c'è la morte. La morte non esiste. Nella natura spirituale la morte non esiste, perché tutto è vivo. Tutto è vivo significa tutto è cosciente, tutti sono consapevoli di esistere, sono vivi, tutti pensano, sentono, vogliono, desiderano, tutto, c'è tutto. Sono vivi, c'è la vita. Mentre invece una piccola parte morta, cancrena, nel mondo materiale, dove tutto è morto, la materia è tutta morta. Però anche dentro la materia si infila il mondo spirituale, anche dentro la materia è permeata dal mondo spirituale, che sono le anime spirituali, e quindi si vede la vita che si manifesta anche attraverso la materia. La materia non è viva, è morta, però siccome è permeata dalla vita, ovvero dalla natura spirituale che sono le anime spirituali, io sono un'anima, tu sei un'anima, lui è un'anima, egli è un'anima, noi siamo anime, voi siete anime, loro sono anime, ognuno di noi è un'entità vivente, specifica, ben definita, che è rivestita da un involucro materiale che invece è morto. Però, poiché dentro questo involucro materiale morto ci siamo noi che siamo vivi, allora i sintomi della vita si manifestano anche attraverso la materia. Ma quando noi andiamo via, la materia smette di manifestare questi sintomi in quanto non gli appartengono. Non è difficile da capire. Però che succede? Succede che noi che ci siamo infilati dentro la parte materiale del mondo, cioè l'universo materiale, ci siamo identificati con questa natura materiale, ci siamo identificati con la materia, pensiamo di essere anche noi un prodotto della materia. E qual è il risultato? Quando noi pensiamo di essere materia, dimentichiamo che non siamo materia, dimentichiamo che invece siamo anime spirituali, dimentichiamo il mondo spirituale, dimentichiamo Krishna, è ovvio. Se pensiamo di essere materia, non possiamo pensare di essere anime spirituali. Questo significa dimenticare. Dimenticare significa che diventiamo ignoranti, come la materia. La materia non capisce. Così noi quando ci identifichiamo con la materia non capiamo, non comprendiamo. Infatti siamo ignoranti, perché pensiamo di essere materia, ci siamo identificati con essa, ci siamo infilati dentro la materia, ci siamo ricoperti di materia e abbiamo dimenticato. Siamo stati rivestiti da una mentalità materialistica, questo è quello che succede. Quando noi anime spirituali, che siamo abitanti del mondo, quello vero, quello vivo, ci infiliamo nella parte di materia, ci infiliamo nel fango, dimentichiamo qual è la nostra vera natura, dimentichiamo tutto, dimentichiamo qual è la fonte da cui emana tutto, ovvero Krishna. Poi è anche facile capire che la fonte non è una specie di meccanismo impersonale. Facile capire che la fonte è una persona. Io sono una persona, quindi la fonte di cui emano è anch'essa una persona. La differenza è che quella persona riesce a mantenere relazioni con tutti contemporaneamente. Questo è Dio. Questo è Dio. Lui mantiene relazioni con un numero infinito di entità viventi, di persone. Lui è una persona e mantiene costantemente relazioni personali, individuali, con un numero infinito di persone. Noi anche siamo persone, ma non possiamo farlo questo. Noi non possiamo mantenere un numero di relazioni infinite con un numero infinito di persone personali, individuali, relazioni individuali, personali con ognuno. Non possiamo. Non abbiamo questa potenza. Lui sì. Quindi la differenza fra noi e lui è nella potenza. Lui è infinitamente potente, noi siamo potenti in maniera infinitesimale. Ecco perché quando ci infiliamo nella materia, la materia ci ricopre. La materia non può coprire la fonte. La materia è soltanto una delle piccolissime sue energie. Neanche il luccichio dell'unghia di un dito, una delle dita dei suoi piedi. Per lui è niente. Per noi invece è così grande che ci ricopre. E questa copertura si chiama ignoranza, che deriva dal fatto che noi ci identifichiamo con la materia. Pensiamo di essere un prodotto di questo mondo. Non veniamo neanche aiutati da coloro che dovrebbero essere i sapienti della terra, perché non sanno proprio niente, non sono sapienti. Infatti continuano invece a propagare questa ignoranza. Dicono sì sì, è vero, noi siamo materia, siamo un prodotto della materia, siamo macchine, capito? Questo è il problema. Allora qui cosa succede? Dimentichiamo Krishna. Perciò, qual è l'unica cosa da fare? Noi siamo qui, siamo a posto, non ci manca niente, siamo sempre noi. Siamo sempre noi, però abbiamo dimenticato Krishna. Abbiamo dimenticato la nostra relazione con Lui, abbiamo dimenticato il mondo spirituale, abbiamo dimenticato le nostre attività. Abbiamo dimenticato Krishna e quindi abbiamo dimenticato tutto ciò che ci lega in questa relazione personale e individuale con Lui. Quindi ci manca solo quello. Noi abbiamo dimenticato Krishna, quindi cosa che ci manca? Che ci manca? Se l'abbiamo dimenticato, uno che dimentica, ricordo. Quindi ci manca solo questo, il ricordo di Krishna. Il resto abbiamo tutto, abbiamo solo dimenticato, quindi dobbiamo semplicemente ricordare. Per tornare a casa, per uscire fuori dal mondo materiale, dobbiamo semplicemente ricordare Krishna. Questa è la sintesi di tutta la coscienza di Krishna. Questa è la sintesi della soluzione di tutti i problemi dell'intera esistenza. Pensare sempre a Krishna e non dimenticarlo mai. Tutto qui. Perché solo quello manca. Noi siamo sempre noi. Non è che siamo diventati qualcun altro, siamo sempre noi. Abbiamo solamente dimenticato la nostra vera identità perché abbiamo dimenticato Krishna e tutto ciò che ci lega a Lui. Quindi l'unico sforzo che noi dobbiamo fare è quello di ricordare Krishna. Hare Krishna. Allora, torniamo all'argomento. Maya cerca di distrarci, ma noi torniamo sull'argomento. Stavamo dicendo che il mondo è spirituale, ovvero è tutto costituito da entità viventi, dove tutto è vivo, tutto, anche gli scenari, anche i paesaggi, anche quello che qui in questo mondo materiale, ciò che noi chiamiamo cose, invece nel loro, come si dice, archetipo originale, si dice così? Abbiamo un docente qui che ci, un dotto che ci istruisce, non è invece cosa, ma è persona. Tutto è personale. Perché? Perché la fonte da cui tutto ciò che esiste emana è viva. E quindi tutto il mondo che da lui emana è vivo, quindi anche quelle che noi chiamiamo cose, qui in questo mondo, che altro non sono che il riflesso di ciò che esiste nel mondo originale, spirituale, però nel mondo spirituale lì è tutto è vivo. Tutte sono persone. Le forme non hanno alcuna influenza sul fatto che le entità siano cose o persone. Tutti sono persone e tutti sono completamente coscienti, consapevoli, tutti sono totalmente intelligenti, non c'è nessuno che è più o meno intelligente di un altro. Tutto è perfetto, tutti sono vivi e la forma non dipende dall'utilizzo che, come qui noi, dipende dall'utilizzo, c'è una forma piuttosto che un'altra. Se noi abbiamo bisogno di una sedia, ci sarà la forma di sedia, se abbiamo bisogno di un tavolo, ci sarà la forma di tavolo. Ma nella natura spirituale le forme dipendono dal tipo di relazione che ognuno ha con Krishna. Perciò tutto è vivo. All'interno del mondo c'è una piccola parte che invece non è viva, e quella è la materia, c'è anche quello. Però dentro quella materia ci infiliamo noi, le entità viventi, e quindi sembra viva, diventa vivificata, ma in effetti non è così, non è che la materia diventa viva. È come se dicessimo che il vestito che indossiamo è vivificato perché ci siamo noi dentro, no? Manifesta i sintomi attraverso il vestito. Si manifestano i sintomi della nostra presenza, non è che il vestito diventa vivo, così attraverso la materia si manifestano i sintomi della nostra presenza di anime spirituali, di persone vive dentro quella materia, ma non è che la materia è viva. Però succede così, ripetiamo, che noi infilandoci in questa materia ne veniamo sopraffatti, e cosa succede? Succede che ci identifichiamo con essa. Quindi, pensando di essere materia, smettiamo di pensare chi siamo veramente, qual è la fonte da cui stiamo emanando, quale relazione abbiamo con Lui, qual è la relazione con tutto ciò che esiste. Dimentichiamo, quindi. Smettiamo di pensare, pensando di essere materia, smettiamo di pensare chi siamo veramente. Questo si chiama dimenticare. Questo significa dimenticanza. Pensiamo di essere qualcosa che invece non siamo. Quindi noi abbiamo dimenticato chi siamo perché abbiamo dimenticato Krishna. Un'energia non sa chi è se non conosce la sua fonte. Non sa cos'è. Un'energia, energia di chi? Di cosa? Che tipo di energia? Energia, certo, facciamo un esempio, un sillogismo. Se pensiamo al sole e alla luce, la luce è energia. Ma se togliamo di mezzo il sole, la luce è energia, che energia è? Non è più luce, è energia? Allora del sole allora è luce, o calore, o luce e calore. Quindi l'energia si identifica in base alla fonte da cui emana. Se emana da un generatore, da una dinamo oppure da una batteria, è energia elettrica. Giusto? Se emana dal fuoco è luce e calore, giusto? Quindi se togliamo di mezzo la fonte l'energia rimane dove? Nessuna parte, perché non esiste senza la fonte che la emani. Quindi è proprio, perde qualunque significato parlare di energia senza immediatamente collegarla alla sorgente, è privo di senso. Si sente sempre tutta energia, l'energia, se non si collega l'energia alla fonte, se non c'è collegamento non viene nessuna energia. Quindi noi siamo anime spirituali e anche noi siamo un'energia che emana da Krishna, siamo persone, energia personale. Però poiché pensiamo di essere materia abbiamo dimenticato la nostra personalità, abbiamo dimenticato la nostra identità, la nostra relazione con Krishna, abbiamo dimenticato Krishna alla fine. Perciò ripetiamo, siamo sempre noi, però abbiamo dimenticato Krishna, quindi cosa ci resta da fare? Veramente, cos'è che veramente ci resta da fare? E tutto il resto è privo di senso. Altrimenti, ci resta da fare solo questo, dobbiamo ricordare di nuovo Krishna. E qui in questo verso, che cosa dice Krishna ad Arjuna? Perciò, dopo tutto questo discorso, perciò Arjuna, pensa sempre a me, nella mia forma di Krishna, pur continuando nel tuo dovere, continua a fare quello che fai, però aggiungi quello che manca, il ricordo di me, quindi pensa sempre a me. Ogni azione che fai la devi dedicare a me, la devi utilizzare, ogni azione che fai deve essere al mio servizio, e il risultato significa devi darlo a me. Quindi dice Krishna, pensa sempre a me, quindi per pensare sempre a me, qualunque cosa tu faccia, ricordati che il risultato di quell'azione lo devi dare a me. Fissa a me la tua mente e la tua intelligenza. Fissare la mente su Krishna significa pensare sempre a Krishna. La mente chanchala, si dice in sanscrito, chanchala, che va di qua e di là. La mente instabile, è sempre instabile, corre di qua, corre di là, un momento vuole una cosa, un momento dopo non la vuole più, un momento desidera tanto quella cosa, un momento dopo non la desidera più, prima prova tanta attrazione verso qualcosa o qualcuno, poi dopo prova repulsione verso quello stesso qualcosa o lo stesso qualcuno, è sempre così, cianciala, va di qua e va di là. È sempre instabile. Allora per renderla stabile bisogna fissarla su Krishna, perché Krishna è stabile, fissare la mente su Krishna, questa è la giusta direzione verso la quale rivolgere la nostra mente, Krishna. E agendo per Krishna dobbiamo per forza fissare la mente su Krishna, e per agire bisogna usare l'intelligenza. Perché se una persona agisce senza usare l'intelligenza, senza prendere rifugio, vantaggio dell'intelligenza, è come se un vascello in mezzo all'oceano, però senza timone, che va così, dove vanno le onde. No, ci deve essere la direzione. No? Se uno sta viaggiando con un vascello nell'oceano, sta andando in una direzione, ci deve essere la direzione, e usa il timone per mantenere quella direzione. Sì, intelligenza è questo. Intelligenza che qualunque cosa accada mantiene fisso il timone in quella direzione. E appena la nave va un po' alla deriva, aggiusta subito. prende un po' la deriva dall'altra parte, pa, aggiusta subito, ma per mantenere la rotta, deve mantenere la rotta, questa è l'intelligenza. Ecco. L'intelligenza significa che noi vediamo la destinazione e manteniamo la rotta. Quindi, fissando la mente e l'intelligenza su Krishna, Krishna dice, senza dubbio verrai a me, e per forza, se segui la rotta, arrivi alla destinazione, quindi arrivi da Krishna. Si torna a casa. C'è una rivista degli Hare Krishna che si chiama Back to Godhead. Back home, back to Godhead. Si torna a casa. Siamo in mare aperto da tempo immemorabile su questo oceano di resistenza materiale. Adesso è ora di tornare a casa. Ci sono tanti problemi sul mare, sempre tempeste, onde, alte, vengono su, sballottati di qua e di là, tanti problemi. Adesso basta, è ora di tornare a casa. Per tornare a casa bisogna semplicemente pensare sempre a Krishna, fissare le mente su Krishna, agire sempre al servizio, qualunque azione si faccia deve essere fatta al servizio di Krishna, il risultato deve essere messo ai piedi di loto di Krishna, così Krishna lo usa. E in che modo? Per diffondere la coscienza di Krishna. Perché? Perché questo solo manca in questo mondo. Diffondere la coscienza di Krishna significa diffondere il ricordo di Krishna. Perché c'è tutto, ma manca il ricordo di Krishna. Abbiamo dimenticato Krishna, tutti gli esseri viventi. Quindi servire Krishna qui significa diffondere il ricordo di Krishna, in modo che tutti possano riprendere la rotta e tornare a casa. Non è difficile. Bisogna semplicemente farlo, tutti. Non è questione di credere o non credere, questo è il problema di questo mondo materiale. Questo è il problema. Che abbiamo dimenticato Krishna. Ricordare o non ricordare, questo è il dilemma. Questo è il problema. Dobbiamo ricordare Krishna, perché se non ricordiamo Krishna continuiamo a girare in questo oceano materiale sballottati qua e là dalle onde dell'esistenza, sempre pieni di problemi, sempre pieni di problemi, non c'è un luogo dove non ci sia un problema in questo mondo materiale, pieno di problemi. Senza problemi si dice Vaikuntha, questo è il luogo senza problemi, Vaikuntha, è lì che dobbiamo tornare a casa nel mondo spirituale. E come si fa per ricordare sempre Krishna? Krishna, 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 bisogna dire sempre Krishna, 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 così si ricorda Krishna. Dobbiamo sempre, continuamente, chiamare, nominare Krishna, chiamare Krishna, sempre Krishna, Krishna, sto pensando a Krishna, no, Krishna, 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 allora devo pensare immediatamente, appena la mente si distrae significa che abbiamo lasciato il timone e di nuovo il vascello va alla deriva. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna è proprio il filo che ci lega e ci traina fino a Krishna, si chiama Hare. Servizio devozionale, dobbiamo mantenere sempre questa rotta, sempre la bussola, sempre nella direzione di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama è un altro nome di Krishna che significa la fonte di tutta la felicità. Perché? Perché noi siamo così attratti dalla felicità, quindi se manteniamo costantemente il ricordo di Krishna, la felicità continuerà a attrarci verso Krishna. Perché cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, si diventa felici. E quindi diventando felici, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, questa felicità continua a tenerci attratti verso la direzione di Krishna. Questa si chiama coscienza di Krishna. C'è qualche domanda? Qualche commento? Hare Krishna. Sì, in giù, verso il basso. Verso il basso.
parlando del microfono, per sganciare il microfono verso il basso.
Prima c'era una domanda, dice, ma chi canta il santo nome e non ha questa gioia, quindi non si manifesta questa gioia?
Significa che sta cantando male, sta cantando con distrazione, perché se tu canti il nome di Krishna, Krishna arriva, però come tutte le persone, se tu chiami qualcuno e lo chiami con distrazione, se noi diciamo... Fabio, che è qui vicino, non è che si pensa, mi sta chiamando, pensa questa persona è un po' strana, sta mugugnando, sta mugolando. Se invece chiamiamo Fabio,
aiuto!
Allora Fabio si gira e viene, così, stessa cosa. Krishna, che sente tutto e sente tutti, Krishna sente tutto e tutti sente. Quindi se noi cantiamo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e poi continuiamo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se Krishna vede che noi siamo determinati e continuiamo sempre, allora pensa, sì, stanno facendo sul serio, mi stanno chiamando veramente, non è che è soltanto... una moda, mi stanno chiamando veramente, e allora arriva. Quindi se noi cantiamo il santo nome, come stai dicendo, cantiamo Hare Krishna, però non vediamo il risultato, cioè non vediamo che ci stiamo avvicinando verso la coscienza di Krishna, e si capisce quando ci stiamo avvicinando verso la meta, perché è come una persona che è stata per tanto tempo lontano da casa, dai luoghi dove è sempre vissuto, poi è stato lontano così tanto, e dopo un tempo interminabile torna a casa da lontano, più si avvicina più comincia a riconoscere i luoghi e si rende conto, mi sto avvicinando, ecco sì, questo ricordo, sono a 1000 chilometri adesso, sono a 500, sono a 400, sono a 300, più si avvicina più riconosce i luoghi che gli sono familiari. E sa che non sta sbagliando, che quella è la direzione giusta. E così, se noi cantiamo Hare Krishna con la giusta attitudine, evitando la distrazione, oppure evitando di voler mettere Krishna al nostro servizio, pensando faccio quello che mi pare, poi tanto cantare Krishna è tutto a posto. No. Non è che Krishna non è come una lavatrice, che noi ci sporchiamo e poi ci andiamo a lavare. Krishna è vero che è il supremo puro, purifica tutto. Però Krishna è la suprema persona, lui accetta di venire a contatto con chi decide lui. Cioè se noi cantiamo Hare Krishna e siamo sinceri, il risultato arriva. E vi accorgerete che vi state avvicinando alla meta. Ci sono i sintomi, scompare l'ansietà, scompaiono i desideri per le cose materiali, che siano esse grossolane o che siano esse sottili, scompaiono l'attaccamento, scompare l'attaccamento alle cose di questo mondo, che siano cose molto sofisticate, o a volte noi pensiamo che siano sublimi, come l'arte materiale, oppure le cose grossolane come il sesso, intossicanti, qualunque cosa sia. Vediamo che questi attaccamenti scompaiono. Chiaro, dobbiamo mantenere la rotta, perché ogni volta che deviamo, appena dimentichiamo Krishna, appena dimentichiamo... Allora il vascello quando comincia a deviare ci allontaniamo dalla meta. È come se stessimo cercando di accendere un fuoco, se noi da una parte cerchiamo di accendere il fuoco con una mano, con l'altra mano ci buttiamo sopra dell'acqua, ci spruzziamo sopra l'acqua, diventa difficile. Insomma. Dobbiamo smettere di buttare l'acqua sul fuoco e lasciarlo sul fuoco della coscienza di Krishna, attraverso le distrazioni o le attività materiali, e invece continuare a insistere a alimentarlo cantando Hare Krishna, questo è carbonante, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare. Devo cantare sempre, 24 ore su 24, dobbiamo cantare sempre. La mattina, molto 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 presto, possibilmente un po' prima dell'alba, cantare il più possibile. Per chi ci riesce fino a un paio di ore. Però poi non è che li finisce, poi durante il giorno bisogna cantare sempre, nella nostra mente. Krishna, 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 Hare. Invece di fischiettare, invece di avere la mente piena di canzonette materiali, bisogna avere la mente piena della mantra, Hare Krishna. Comunque questo è il punto, che noi dobbiamo ricordare sempre Krishna, perché questo è il problema, che abbiamo dimenticato Krishna. E per ricordare Krishna non c'è metodo migliore che cantare costantemente il Maha Mantra. Maha Mantra, cioè i suoi nomi. Nei suoi nomi è contenuto tutto. Tutto sboccia da lì. Questi nomi. Hare Krishna, Rama, tutto è contenuto lì. Quindi questo Maha Mantra, proprio così, recitato così, ho cantato così, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, porta tutti i risultati, che sono quelli del ricordo e quindi del ritorno a casa da Krishna, fuori da questo oceano dell'esistenza materiale, da questo oceano turbolento dell'esistenza materiale.
Questo è il metodo più potente o l'unico metodo?
È l'unico metodo. Perché non solo è il metodo, ma è anche la conclusione. Perché se tu ricordi Krishna, pensi sempre a Krishna. Quindi se pensi sempre a Krishna, per ricordare Krishna, quello devi fare. Se tu pensi sempre a Krishna, come una persona che è innamorata, sta sempre a pensare alla persona amata, quindi sempre a pensare al suo nome, lo chiama. Oh, si chiama Anna. Oh, Anna, 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 dove sei, Anna? Così, se invece ti ricordi Krishna, che è la vera persona con la quale abbiamo la vera relazione d'amore, allora, oh Krishna, Krishna, Re Krishna, Re Krishna, quindi non è che quando canti Hare Krishna è un metodo per arrivare da Krishna e poi smetti, continui, quindi è l'unico in quanto il metodo è già il mezzo e anche la conclusione, è l'inizio, il mezzo e la conclusione, è tutto inizio. Qualunque altra cosa tu faccia ti può avvicinare al punto di partenza, ti avvicina al punto di partenza, è come se devi prendere una nave per attraversare l'oceano, puoi arrivare fino al porto con tanti metodi, ma poi devi prendere la nave. E questa nave è la coscienza di Krishna, il canto del Maha Mantra. Come arrivi fino al porto va bene qualunque cosa, se ti porta fino al porto va bene, però poi devi partire, altrimenti che ci fa il porto se non parti? Il porto è fatto per partire, se tu vai al porto e non parti è inutile, ti fermi lì, che fai? Ti siedi sulla banchisa e guardi tutti quelli che partono, ma non è difficile da capire comunque.
C'è una domanda da internet.
Ah, anche internet fa le domande.
C'è Franco.
Hare Krishna, Franco.
Che ci chiede: qual è la vostra relazione con Ganesh?
La nostra relazione con Ganesh? Con Ganesh. Certo, Ganesh non credo che tutti sappiano che sia, però tanto per un minimo di indicazione. Ganesh è una personalità molto particolare, molto evoluta, perché anche in questo mondo materiale in cui noi ci troviamo, in questa parte del mondo ricoperto dalla materia, ci sono vari livelli e in base al livello in cui una persona è situata, manifesta più o meno capacità. come una persona più ricca può fare più cose, una persona meno ricca può fare meno cose. Quindi sono vari livelli, ci sono i livelli più alti di questo mondo materiale, si chiamano pianeti superiori, dove ci sono persone che sono molto ricche, molto molto ricche, e hanno quindi molti poteri anche, sono ricche in tutti i sensi, anche ricche di poteri, noi li chiamiamo poteri mistici, ma un po' come una persona ricca che avendo tanti soldi può fare delle cose che noi non possiamo fare. E così ci sono persone che sono in condizioni meno povere, meno di povertà della nostra, quindi noi li vediamo come se fossero degli dèi, infatti vengono chiamati semidei, semidei. E Ganesh è una di queste personalità, che ha una forma molto particolare perché c'è dietro una storia che se qualcuno è interessato la può andare a leggere, la trova anche nella Srimad Bhagavatam. E siccome lui è molto molto ricco, ci sono delle persone che lo adorano per diventare ricchi. Infatti la divinità, che non è Dio, ma è una divinità del mondo materiale, per quanto siano pianeti superiori è sempre il mondo materiale. Un po' come su questa pianeta ci sono dei luoghi come le Seychelles, le Bahamas, le Hawaii, poi ci sono dei luoghi invece come le regioni artiche, chiaro che uno sembra il paradiso e l'altro sembra l'inferno. Così ci sono personalità che vivono in questi luoghi e che sono piene di poteri, e questa divinità Ganesh viene di solito, normalmente viene adorata, cioè gli viene rivolto un culto e servizio da coloro che vogliono diventare ricchi. Normalmente sono commercianti, imprenditori e commercianti. Però non vale la pena, è meglio direttamente andare alla fonte. Krishna è il più ricco, è Bhagavan, colui che possiede tutte le opulenze, quindi anche se uno vuole diventare ricco è meglio che si rivolga a Krishna. Perché anche Ganesh, quello che può dare, lo può dare perché glielo dà Krishna prima, se Krishna non glielo dà non può dare niente neanche lui. Poi viene anche considerato come colui che toglie gli ostacoli materiali, per questo per le persone che lo adorano per diventare ricchi lo fanno, perché vogliono che gli tolga di fronte tutti gli ostacoli verso la ricchezza. Però se qualcuno lo rispetta perché toglie gli ostacoli, anche il devoto lo rispetta, anche il devoto di Krishna lo rispetta perché toglie gli ostacoli materiali, e se toglie gli ostacoli materiali per il devoto è più facile avanzare verso la coscienza di Krishna. Quindi viene rispettato, ma non viene adorato. Viene rispettato come una grande personalità. Non so se questo che ho detto aiuta a capire qual è la relazione che hanno i devoti di Krishna con Ganesh, però questo è.
Quindi è anche una questione di obiettivi. Uno si ha l'obiettivo di diventare ricco, si accontenta, fra virgolette.
Sì, però in questo mondo materiale tutto è cianciala. Prima sei ricco e poi sei di nuovo povero. Così funziona. Niente è stabile, nulla è stabile. Poi arriva la morte, porta via tutto, devi cominciare da capo, in un altro corpo, in un altro luogo, in un'altra situazione, dimenticando tutto. Nel mondo materiale c'è una cosa che abbonda veramente tanto, in abbondanza, c'è la dimenticanza. Qui si dimentica tutto, qui c'è la dimenticanza, abbonda. Quindi più rimaniamo in questo mondo materiale, più dimentichiamo. Cioè, affoghiamo dentro l'abbondanza della dimenticanza. Quindi non è questione di obiettivo, l'obiettivo è uno solo, deve essere, quello di uscire fuori, è inutile perdere tempo affogarsi di ignoranza, di dimenticanza, si dimentica tutto. C'è un mercato enorme basato solo sulla dimenticanza, computer, hard disk, memoria, sempre più grandi, perché noi dimentichiamo tutto, non possiamo mantenere in memoria grandi quantità di informazioni. Perché? Perché in questo mondo materiale abbonda l'ignoranza, ovvero la dimenticanza. Abbiamo dimenticato Krishna e quindi, dimenticando Krishna, abbiamo dimenticato tutto. Perché? Perché tutto emana da Lui, quindi se dimentichiamo Krishna, dimentichiamo tutto, incluso noi stessi. Come di notte al buio non vediamo niente, non vediamo neanche noi stessi. Non sappiamo neanche chi siamo, non vediamo neanche noi. Ma quando è buio di notte non vediamo niente, neanche noi. Appena sorge il sole, già all'alba, già appena anche la prima luce, prima dell'alba, appena appare la luce del sole, immediatamente vediamo, appena vediamo il sole e vediamo anche noi stessi. Quindi appena diventiamo coscienti di Krishna sappiamo anche chi siamo noi, altrimenti non potremo mai sapere chi sono. Io non potrò mai sapere chi sono se non so chi è Krishna. Se non conosco Krishna non posso sapere chi sono io. Matematica. Si chiama scienza della realizzazione spirituale. Non religiosità o un tipo di fede, no, no, si chiama scienza della realizzazione spirituale. Ci sono i devoti che stanno girando per la città di Terni in questo momento, in questi giorni, che hanno un libro che si chiama proprio così, scienza della realizzazione spirituale, coscienza di Krishna, scienza della realizzazione spirituale, ovvero come ritornare a essere ciò che siamo e che abbiamo dimenticato. C'è qualche commento, qualche cosa qui nella stanza?
C'è intanto Franco che ringrazia della risposta.
Grazie a te Franco per la pazienza di ascoltare. C'è una domanda nella stanza.
Buonasera.
Ospite, buonasera.
Lei prima ha fatto l'esempio del sole, no?
Sì.
Quando è buio.
Sì.
Quando è buio uno... Però l'esperienza che noi abbiamo è che io ricerco la luce proprio perché mi ricordo del sole. Però in questo caso lei dice che il problema è che l'abbiamo dimenticato. Allora non mi sembra molto logico. Da dove viene questa? Chi la dà questa dimenticanza completa?
Ho fatto una premessa sbagliata, quindi facendo la premessa sbagliata tutto il resto è inutile. La premessa sbagliata è che tu dici che tu cerchi la luce perché ricordi il sole. No.
Se sto al buio e cerco la luce proprio in ricordo della luce,
no. Ecco.
Se no rimarrei al buio.
Ecco. Non è che tu cerchi la luce perché ti ricordi il sole, tu cerchi la luce perché non puoi stare al buio, perché al buio non vedi niente, sei ignorante. E siccome tu sei vivo, l'ignoranza non si accosta bene alla tua natura. Vuoi sapere, vuoi vedere, veda, la conoscenza vedica, veda. Vuoi vedere, vuoi sapere, vuoi acquisire conoscenza. Non è che tu cerchi la luce perché ti ricordi il sole, tu cerchi la luce, perché non vuoi stare al buio. E appena sorge il sole, vedi. Quindi noi abbiamo dimenticato, e questo dimenticato cos'è? È il buio dell'ignoranza. Quello significa dimenticare, al buio, non sapere, non vedere. E se tu cerchi la luce nel buio, non la trovi. Tu la stai cercando la luce perché non puoi fare a meno di vedere, in quanto per natura tu vedi. Questo sempre per rimanere nell'esempio. E se continui a cercare la luce al buio, non lo troverai mai. Se tu continui a cercare la luce, cosa fai? Ti infili giù nel pozzo, nella caverna, sempre più giù, perché se la luce deve essere qui, è tutta, esiste solo la terra, quindi deve stare qui dentro la luce, nella terra, e quindi ti infili sempre di più nella terra, sempre di più nel buio. Anche quando sorge il sole non te ne accorgi, sei al buio, devi venire fuori, ti devi esporre. Fuori dal buio, nella luce. C'è anche un aforisma medico che dice così: esci dal buio e vieni alla luce.
Se
per natura vedi, è per questo che non sopporti. Ah, c'è una domanda nella stanza che adesso ripetiamo al microfono così possono sentire. E io non ho... Fallo dire a lei, eh? È lì.
Cosa significa che per natura tu vedi?
significa che non puoi stare al buio, che tu non sei nella condizione naturale quando sei al buio. Quando tu ti trovi nel buio, non sei nella tua condizione normale, sei in ansietà, e qualunque rumore ti mette paura, ti spaventa, tu aneli a vedere, quindi ti serve la luce per vedere, perché per natura tu vedi, ecco perché il buio non è naturale, altrimenti saresti tranquillo al buio, sei ignorante e rimani ignorante, invece vediamo che tutti cercano la conoscenza, a tutti i livelli, dalle cose più sciocche, dal gossip, che tutti vogliono sapere, che ha fatto quello, che ha fatto quell'altro, che ha fatto quest'altro, ah ma lo sai che è la moglie di quello, ah ma sai il marito di quello, tutto questo gossip, perché tutto questo mormorio, perché tutti vogliono sapere, fino a colui che cerca la conoscenza, che cerca la verità, è tutto quello che c'è in mezzo, tutti vogliono sapere, tutti vogliono vedere, perché? Perché questa è la nostra natura, non puoi stare, non puoi dire, io non voglio sapere niente, voglio rimanere, era più totale ignoranza, no, perché non è normale, non è naturale. Hai dimenticato e quindi hai bisogno di conoscere, di ricordare. Sei ignorante, quindi hai bisogno di conoscere. Hai dimenticato, quindi hai bisogno di ricordare. È sinonimo, è quasi sinonimo praticamente. Però se noi per cercare la luce ci infiliamo sempre di più sottoterra, non la troviamo, come dicevo prima, anche quando sorge il sole, se uno non si espone rimane al buio, e se noi chiudiamo gli occhi, teniamo gli occhi chiusi stretti, no, non vedo niente, apri gli occhi, no? Questo è la, come si dice, questo è il l'incoraggiamento che ci viene sempre dato, lo stimolo, apri gli occhi, esci dal buio, viene la luce. Per chi fosse inglese, come out of the darkness into the light. Magari c'è qualcuno che sta ascoltando la radio. Fuori dal buio, nella luce. Questo è proprio un aforisma vedico. E se qualcuno chiede, ma quando? Quando è che devo uscire dal buio per entrare nella luce? A che punto della mia vita? A che età? No, se mai è un bambino, ma adesso non ha tempo, adesso deve giocare, oppure è un ragazzo, adesso non ha tempo, deve studiare, è un adulto, adesso non ha tempo, deve lavorare, è vecchio, adesso non ha tempo, deve morire. Quindi quando sarebbe il momento in cui dobbiamo uscire dal buio per entrare nella luce? E qui ancora di nuovo c'è un altro aforisma vedico che ci viene soccorso. Attatto Brahma Jigyasa, attatto. Adesso, Brahma Jigyasa fare domande, Brahma sulla verità assoluta, attatto Brahma Jigyasa, adesso è il momento, mio caro, ma anche il dialetto romanesco, cioè, attatto significa caro mio caro. Attatto Brahma Jigyasa, adesso, a qualunque età, sei neonato, adesso, sei un ragazzo, adesso, sei adulto, adesso, sei anziano, adesso. Quando ti decidi, adesso significa ora, adesso è il momento di fare domande sulla verità assoluta, adesso che siamo in un corpo umano, che possiamo fare domande sulla verità assoluta. Quando ci troviamo in corpi non umani possiamo fare domande, ma non sulla verità assoluta, su mangiare. Dov'è mangiare? Come faccio per mangiare? Dormire? Dove vado a dormire? In una casa? Accoppiarsi? Dov'è una compagna, un compagno? Difendersi? Come posso difendermi dalle avversità della vita? Queste sono le domande che si fanno tutti nei corpi, quando si trovano in corpi che non sono umani, ma quando arriviamo al corpo umano, attatto Brahma Jigyasa, adesso è il momento di fare domande sulla verità assoluta. E le risposte sono lì. Questo significa uscire dal buio e andare alla luce, esporsi. Esporsi alla coscienza di Krishna. Dobbiamo prendere questi libri dove Krishna parla, leggerli, quindi ascoltare, metterli in pratica e ricordarci sempre di Krishna e non dimenticarlo mai. E per fare questo, per arrivare a questo punto, il metodo perfetto, assoluto e perfetto, è proprio quello di cantare i suoi nomi. Così, come il mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutto il resto è illusione. Siamo... C'è una domanda? Sì, va bene, se c'è una domanda via internet, ascoltiamo.
C'è una domanda via internet da Walter.
Hare Krishna, Walter.
Ci chiede, Haribol, volevo sapere se anche in India, dove la mucca è oggetto di rispetto, viene rispettata altrettanto dai musulmani, e perché nello stesso paese questa grande differenza?
Ma le differenze sono dappertutto, questo è il mondo materiale. Le differenze dipendono dal livello di coscienza di Krishna che noi abbiamo, dal livello di coscienza che abbiamo. La mucca viene rispettata perché viene considerata come una madre, come la nostra madre naturale ci allatta quando noi nasciamo, così dopo il latte della mamma umana prendiamo il latte della mamma mucca. La mucca è una madre, anche se non ha una grandissima intelligenza, non è una buona scusa per farla a pezzi e mangiarla. È per questo che va rispettata. Poi perché la mucca, tutto ciò che produce va bene. Voi lo sapete che gli escrementi della mucca, sia l'urina che le iniezioni, le feci, sono asettiche al punto tale, anzi sono disinfettanti, sì. Sapevate questo? Mentre gli escrementi di tutti gli altri esseri contaminano, gli escrementi della mucca fanno guarire dalle malattie. Ci sono tante malattie, specialmente del fegato o del sistema endocrino, che vengono curate bevendo urina di mucca. Non vi meravigliate, perché forse non lo sapete, ma quando mangiate tante cose comperate con i coloranti, la maggior parte di quei coloranti, alcuni di quelli, i più usati, sono fatti con insetti seccati e macinati, quindi... Sementi il rosso. Quindi non pensate a come. Sì, quindi tutto quello che produce la mucca è buono, tutto. Anche gli escrementi della mucca sono, possono essere usati per disinfettare, per pulire. E poi in luoghi dove non c'è la legna la fanno essiccare e la bruciano, diventa un ottimo combustibile per cucinare, che dura a lungo, tipo il carbone. Poi vengono usati anche per coibentare le pareti laddove non ci sono case, fanno le capanne, coibentano le pareti con lo escremento di mucca, lo sterco di mucca che è essiccato, e isola così bene che la temperatura all'interno è sempre la stessa, anche sotto il sole cocente la temperatura all'interno è sempre la stessa rinfrescante, fresca, rimane sempre uguale. Ci fanno anche i pavimenti che poi lucidano, pavimenti che poi lucidano e diventa così compatta che sembra vetro, diventa lucida come il vetro. Provate a farlo con gli escrementi di qualche altro essere. Sì, si usa nella medicina ayurvedica, l'ho appena detto. Quindi no? E poi dai latte, con il latte ci si fa, il latte è un alimento principe, con il latte da solo è un alimento completo. C'è tutto quello che serve, tant'è vero che i bambini crescono bevendo il latte, perché ci sono tutti gli alimenti, tutte le sostanze necessarie allo sviluppo. Sotto qualunque punto di vista, la mucca è un animale che è così utile che bisogna veramente avere rispetto. E poi piace a Krishna. A livello più alto, che poi significa che siamo partiti dal basso verso l'alto, a livello più alto perché piace a Krishna. Krishna si diverte con le mucche, piace, sono animali che piacciono a Krishna, quella forma piace a Krishna. Govinda, un altro nome di Krishna, Govinda. Go significa mucca, lui ama le mucche. Quindi a livello di utilità materiale, a livello etico-morale, a livello spirituale, la mucca viene rispettata per questo. Chi non la rispetta perché non conosce, non si rende conto, non capisce, è ignorante, ha dimenticato, per questo che deve ricordare. Adesso che in una nazione come l'India, che è veramente grande, ci siano tante diversità, è normale. È normale. Allora, la mucca non è che viene adorata come una divinità. Non è questo. Non è la mucca sacra, la famosa mucca sacra. La mucca è sacra per questo, perché è un animale caro a Krishna e perché è un dono per l'umanità. Quindi massacrarlo per mangiarne le carni è anche sciocco, non è una cosa intelligente. Grazie, grazie a tutti. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.
Hare Krishna.